Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina, volume secondo, capitolo 18, paragrafo 2. Gesù. Or questa seconda venuta si è iniziata nel momento della mia risurrezione. Essa culminerà nell'apparizione di Cristo ai risorti. Ma prima, quante volte apparirò? Per quanto concerne però quest'altro episodio del monte in Galilea citato da Matteo, si apprende dall'opera valtortiana che sulle pendici del Tabor non c'erano solo gli 11 discepoli apostoli, ma vi era con loro una gran moltitudine di altri discepoli, oltre ai famosi 72 già citati in vari brani del Vangelo. Essi non avevano ancora visto il Gesù risorto, ma dalle descrizioni che ne avevano fatto gli apostoli, la loro gioia ed immaginazione si era come incendiata. Giungevano però nel frattempo le notizie delle altre apparizioni, a cui abbiamo già accennato, anche in località distanti l'una dall'altra e talvolta quasi in contemporanea, portate da testimoni che arrivavano sul Tabor. L'impazienza e l'attesa era tale che non già gli 11 apostoli, ma molti di questi discepoli che nulla sapevano del dono dell'ubiquità dell'uomo Dio e della sua capacità fulminea di spostarsi nel tempo e nello spazio, dubitarono, come si dice nel Vangelo di Matteo, non di Gesù, ma di quanto avevano detto gli 11 apostoli sul fatto che egli sarebbe veramente venuto quel giorno al Tabor. Se infatti arrivavano discepoli che ne avevano confermato la presenza in quel momento e molte altre località molto lontane da lì, come avrebbe mai potuto Gesù venire in tempo da loro sul monte Tabor? Nel timore di non poterlo incontrare lì, essi, contravvenendo al dovere di ubbidienza, nonostante l'invito degli apostoli a mantenersi fedeli alla consegna, si precipitarono dunque chi verso una località, chi verso l'altra, dove era stata segnalata dai testimoni una precedente presenza di Gesù. Quando il Gesù valtortiano, come promesso agli apostoli, si manifesta sulle pendici del monte Tabor e, domandando come mai lì vi siano a fatica 500 persone, chiede dove siano finiti tutti gli altri. È Pietro che gli spiega imbarazzato ed afflitto la disubbidienza di quelli che mancano. Ora, io non so se le 500 persone di cui parla il Gesù valtortiano siano le stesse 500 persone di cui non parlano i Vangeli, ma delle quali aveva invece parlato sopra San Paolo, ma io sospetto di sì. Pietro precisa allora a Gesù che fra il tredicesimo e il ventesimo giorno dalla sua morte molti fedeli erano giunti lì sul Tabor da molte città della Palestina, dicendo che il Signore si era mostrato loro. Gli apostoli, continua Pietro, avevano pensato trattarsi di un inganno di quei falsi profeti che Gesù aveva preavvertito che sarebbero sorti per ingannare gli eletti, come egli aveva detto sul monte Uliveto la sera prima della passione. Gli apostoli avevano consigliato a quei discepoli che volevano partire per quelle località di non credere a quei racconti, ma quelli avevano voluto egualmente andare, per cui ora i discepoli sul Tabor erano rimasti meno di un terzo di quelli originari, cioè circa 500, come aveva valutato Gesù al suo apparire e come aveva ricordato San Paolo nella sua prima lettera ai Corinti. Gesù dirà allora che, per quelli che si erano allontanati, quella disubbidienza sarebbe rimasta punita dalla perdita del privilegio di stare con lui ed ascoltare i suoi ultimi insegnamenti di perfezione. È in questa circostanza, tuttavia, che Gesù, quale nei quaderni dell'opera valtortiana parla a più riprese negli anni 40 del secolo appena trascorso di una sua venuta imminente nella nostra attuale epoca storica, fornisce anche ai teologi studiosi di questa materia un chiarimento che potremmo forse considerare soddisfacente su come debba essere interpretata la famosa venuta intermedia dell'Apocalisse e del citato brano di Matteo capitolo 24, argomento di cui abbiamo già avuto occasione di parlare nel nostro primo volume. Ecco dunque cosa chiarisce ora Gesù ai suoi discepoli ed apostoli nel commentare sul Tabor il comportamento di quei discepoli che, avendo dubitato, come dice Matteo, erano corsi via. Dice Gesù. Dunque, per tornare al principio, avete fatto bene a cercare di trattenere quelli che, simili a bambini sedotti da un rumore di musiche o da un luccichio strano, corrono svagati lontano dalle cose sicure. Ma vedete, essi hanno il loro castigo perché perdono la mia parola. Però anche voi avete avuto il vostro torto. Vi siete ricordati che ho detto di non correre qua e là ad ogni voce che mi dicesse in un luogo? Ma non vi siete ricordati che io ho anche detto che nella seconda venuta il Cristo sarà simile al lampo che esce da levante e guizza fino a ponente, in tempo meno lungo del battere di una palpebra. Or questa seconda venuta si è iniziata nel momento della mia risurrezione. Essa culminerà nell'apparizione di Cristo giudice a tutti i risorti. Ma prima, quante volte apparirò per convertire, per guarire, per consolare, insegnare, dare ordini? In verità vi dico, io sto per tornare al Padre mio, ma la terra non perderà la mia presenza. Io sarò vigile e amico, maestro e medico, laddove corpi od anime, peccatori o santi, avranno bisogno di me o saranno eletti da me a trasmettere le mie parole ad altri. Perché, anche questa è verità, perché l'umanità avrà bisogno di un continuo atto di amore da parte mia, essendo tanto dura a piegarsi, facile a raffreddarsi, pronta a dimenticare, desiderosa di seguire la discesa invece della salita, che se io non la trattenessi con i mezzi soprannaturali, non gioverebbero la legge, il Vangelo, gli aiuti divini che la mia Chiesa amministrerà a conservare l'umanità nella conoscenza della verità e nella volontà di raggiungere il cielo. E parlo dell'umanità e di me credente, sempre poca rispetto alla grande massa degli abitanti della terra. Io verrò. Chi mi avrà resti umile, chi non mi avrà non sia ingordo di avermi per averne lode. Nessuno desideri lo straordinario. Da Dio quando e dove darlo? Né è necessario avere lo straordinario per entrare nei cieli. Esso è anzi un'arma che, male usata, può aprire l'inferno anziché il cielo. Ed or vi dirò come. Perché la superbia può sorgere, perché può avvenire uno stato di spirito abietto a Dio, perché simile a torpore in cui uno si accomodi per carezzare il tesoro avuto, reputandosi già in cielo perché ha avuto quel dono. No, in quel caso, in luogo di fiamma e ala, esso diviene gelo e macigno e l'anima precipita e muore. E anche un dono mal usato può suscitare avidità di averne più ancora, per averne più lode. Allora, in questo caso, potrebbe al Signore sostituirsi lo spirito del male, per sedurre gli imprudenti con prodigi impuri. State sempre lontano dalle seduzioni di ogni specie, fuggitele, state contenti di ciò che Dio vi concede. Egli sa ciò che vi è utile e in quale maniera. E sempre pensate che ogni dono è una prova oltre che un dono, una prova della vostra giustizia e volontà. Io ho dato a voi tutte le stesse cose, ma ciò che fece migliori voi rovinò Giuda. Era dunque un male il dono? No, ma maligna era la volontà di quello spirito. Così ora, io sono apparso a molti, non solo per consolare e beneficare, ma per farvi contenti. Voi me ne avete pregato di persuadere il popolo e quelli del Sinedrio tentano di persuadere al loro pensiero che io sono risorto. Sono apparso a fanciulli e ad adulti nello stesso giorno, in punti così distanti fra loro che occorrerebbero molti giorni di cammino per raggiungerli. Ma per me non c'è più la schiavitù delle distanze e questo apparire simultaneo ha disorientato voi pure. Vi siete detti, costoro hanno visto fantasmi. Voi dunque avete dimenticato una parte delle mie parole, ossia che io sarò d'ora in poi a Oriente e Occidente, a Settentrione e Mezzogiorno, dove troverò giusto essere, senza che nulla me lo vieti, e rapidamente come folgore che solca il cielo. Sono vero uomo, ecco le mie membra e il mio corpo solido. Caldo, capace di moto, respiro, parola come il vostro, ma sono vero Dio. E se per 33 anni la divinità fu per un fine supremo nascosta nella umanità, ora la divinità, sebbene congiunta all'umanità, ha preso il sopravvento e l'umanità gode della libertà perfetta dei corpi glorificati. Regina con la divinità. Non più soggetta a tutto quanto è limitazione all'umanità. Eccomi, sono qui con voi e potrei, se volessi, essere fra un istante ai confini del mondo per attrarre a me uno spirito che mi ricerca. Da quanto precede, voi potrete rilevare che nel parlare da uomo Dio della sua presenza lì al Tabor, Gesù la inquadra e la chiama seconda venuta, quando egli dice: Ma non vi siete ricordati che io ho anche detto che nella seconda venuta il Cristo sarà simile al lampo che esce da Levante e guizza fino a Ponente in tempo meno lungo del battere di una palpebra. E poi continua precisando: Or questa seconda venuta si è iniziata nel momento della mia risurrezione. Essa culminerà nella apparizione di Cristo giudice a tutti i risorti. Ma prima, quante volte apparirò per convertire, per guarire, per consolare, insegnare, dare ordini? Gesù aveva anche detto: Voi dunque avete dimenticato una parte delle mie parole, ossia che io sarò d'ora in poi a Oriente e Occidente, a Settentrione e Mezzogiorno, dove troverò giusto essere, senza che nulla me lo vieti, e rapidamente, come folgore che solca il cielo. Conseguentemente, per un Dio che vive fuori dalla dimensione dello spazio-tempo, la sua cosiddetta seconda venuta è attualmente in corso, in quella sorta di continuità extratemporale che è la sua eternità. Gesù con l'ascensione è ritornato al Padre, ma egli ha precisato: la terra non avrebbe perso la sua presenza. Gesù è in cielo e nello stesso tempo in terra. Dio ha il dono dell'ubiquità. Potremmo immaginarci questa seconda venuta, uscendo dal concetto di tempo, per entrare in un concetto di spazio, come una retta immaginaria che non ha un prima e un dopo, ma piuttosto alle sue due estremità un punto di inizio e un punto di fine. L'inizio della retta corrisponde alla risurrezione. Il punto finale è quello del giudizio universale. Il punto centrale della retta è costituito dalla manifestazione parusiaca. Nella retta dell'eternità fuori del tempo, senza prima né dopo, retta che inizia con la risurrezione e termina con il giudizio universale, prima, durante e dopo questo punto centrale della retta, Gesù potrà apparire e scomparire materializzarsi e smaterializzarsi né più né meno di come aveva fatto in quei 40 giorni dalla resurrezione alla ascensione. Gesù è dunque oggi in mezzo a noi, invisibile ai più, salvo rendersi sensibile in casi particolari, riservandosi di mostrarsi o meno secondo le necessità personali e della storia. La cosiddetta seconda venuta, per come io la interpreto sulla base di tutte queste considerazioni e come si può dedurre dalla spiegazione del Gesù Valtortiano, è dunque una sorta di manifestazione parusiaca, ancora da verificarsi, nella potenza dello Spirito Santo, nell'ambito di una seconda venuta effettiva, che è tuttavia già cominciata con la risurrezione e che è tuttora in corso, fino alla fine della storia dell'umanità e del tempo. Il Gesù Valtortiano aveva detto agli apostoli che egli sarebbe tornato al Padre, ma che nel contempo sarebbe rimasto con noi, fatto che, a conferma per quanti possano dubitare delle sue parole, è ribadito nelle ultime parole conclusive del Vangelo di Matteo, e cita l'episodio dei discepoli sul monte di Galilea che avevano dubitato, ma il cui testo integrale è il seguente. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono davanti a lui, benché alcuni avessero dubitato. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Quest'ultima frase finale, non con l'autorità della Valtorta, mistica, ma pur sempre essere umano fallibile, ma con quella dei Vangeli, parola del Signore, conferma il racconto valtortiano che spiega come vada interpretata la seconda venuta, cioè come venuta al presente. Il Gesù di Matteo non dice che egli se ne andrà e che in futuro ritornerà, ma usa il verbo al presente e non al futuro. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo.